Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo si avvicinarono alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la resurrezione, e posero a Gesù questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se a qualcuno muore un fratello che ha moglie ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e sette, e morirono tutti senza lasciare figli. Da ultimo anche la donna morì. Questa donna dunque nella resurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della resurrezione dei morti non prendono moglie né marito, e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli. E essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè, a proposito del rovetto, quando chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Per entrare in questa parola vediamo chi sono tutti questi personaggi, qual è il problema vero e perché Gesù risponde in questo modo apparentemente così difficile da capire. Allora, innanzitutto i sadducei sono la classe sacerdotale, sono quelli che si muovono intorno al culto del Tempio in Gerusalemme. Di loro non rimarrà niente, perché nel 70 d.C., quando verrà distrutto il Tempio, per loro non ci sarà più posto. La loro classe scomparirà completamente. Quella che invece è chiamata, diciamo, attraversare le epoche, la classe dei farisei, vicino alla quale un po' si trovava anche il pensiero di Gesù e il suo insegnamento. La classe dei farisei non era legata al Tempio ma alla sinagoga. Alla sinagoga si leggevano le scritture, si leggeva e si interpretavano anche. E si, attraverso domande come questa ci si chiedeva come entrare meglio nel vivo della legge del Signore, non i sadducei. Infatti i sadducei lo sanno che Gesù viene da questo ambiente, che gli è avverso. Allora gli fanno una domanda che non è una domanda autentica, sincera, come dire, facci capire bene, no? Tentano di metterlo un po' in difficoltà con un paradosso, dicendogli: non che i paradossi non erano ammessi nella disputa tra giudei, ma questo paradosso è un po' fazioso. Li presentano il caso di una donna che ha sposato sette fratelli e, secondo un precetto della Torah, che è la legge del Levirato, questa doveva essere di nuovo data in moglie a uno dei fratelli finché non avesse la discendenza, ma nessuno le ha dato discendenza. Dunque, loro dicono provocatoriamente: di chi sarà moglie questa in cielo? Ma loro non avevano questa speranza. Loro non pensavano alla resurrezione. Dunque in cuor loro già c'è una posizione ben chiara contro questo fatto della resurrezione. Gesù lo sa, li conosce. E li invita ad entrare dentro la loro stessa identità per vedere se questa domanda è autentica. E che come risponde loro? Dice: beh, i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della resurrezione non prendono né moglie né marito. Noi capiamo una cosa, questi ne capivano una che a noi sfugge, ma interessante. Che facevano i sadducei? Appartenendo alla classe sacerdotale, erano chiamati a fare il culto nel Tempio. Zaccaria è uno di loro, ricordate, marito di Elisabetta, padre di Giovanni il Battista. Proprio in un momento del turno della sua classe che l'angelo gli parla e gli annuncia. Che facevano? Quando dovevano fare questo culto nel Tempio, andavano ad abitare in una sorta di caseggiato che racchiudeva in sé il santo e il santo dei santi, cioè quella parte più santa che c'era nel Tempio, là dove c'era anche l'arca, dove entrava solo il sommo sacerdote una volta. Loro invece facevano un culto che stava tra il santo dei santi e fuori, dove essere osservato, poi succederà proprio a Zaccaria che uscirà muto, ricordate, no? Uscirà muto, nessuno capisce quello che è successo. E dicono, forse Dio gli ha parlato. Andavano ad abitare in queste case, in questi appartamenti intorno al Tempio, per mettersi a riparo dall'impurità, per non unirsi a donna, per non unirsi alla propria moglie. Dunque si separava, faceva tutta una serie di abluzioni, cambiavano i propri vestiti, dicevano di essere lontani dal mondo e vicini alla realtà di Dio. Allora Gesù dice a questi sadducei: ma voi, quando vi avvicinate al luogo più santo, dove sapete che dimora l'Onnipotente, non vi astenete forse da quelle cose che la legge di Mosè vi ha imposto in ordine al matrimonio? Certo. E non è per questo che vi sentite come angeli del cielo, perché siete nella corte celeste intorno al Santo dei Santi, intorno alla presenza di Dio? Ma se voi ritenete questo un vantaggio, come fate a non pensare che anche dalla presenza del Dio Altissimo nella vita eterna gli uomini e le donne che vi parteciperanno non godranno di un vantaggio analogo? Avete capito qual è il problema? Vi sta dicendo: ma voi ritenete che astenervi da donna sia una condizione per avvicinarvi a Dio, e domandate a me di chi sarà moglie questa donna nel regno dei cieli. Ma siete poveri, siete veramente faziosi. Non state cercando la verità. Oltretutto mi avete fatto il nome di una moglie che ha sposato 7 fratelli. Ma è così corta la vostra memoria da non ricordare che 2 secoli prima i 7 fratelli Maccabei hanno dato la vita nella fede della resurrezione, e l'abbiamo ascoltato nella prima lettura quando eravamo tutti distratti. Questi si sono lasciati straziare le carni, perché la loro consorte non era una moglie di carne. La loro consorte era il premio celeste, il premio eterno, era la Gerusalemme di Dio, era la promessa, era la Torah, la loro sposa. E direbbe Gesù: la vostra sposa qual è? A chi avete giurato fedeltà? Con chi entrerete veramente nel servizio di Dio, nel Tempio, quello vero, che Dio ha preparato per quelli che lo amano, per i secoli eterni? Questa è una cosa che abbiamo letto stasera. Non ci saremmo arrivati, dite voi. Non avevamo le chiavi, peccato che non avevamo le chiavi. Perché pure noi abbiamo il libro dei Maccabei, primo e secondo. Pure noi abbiamo l'Antico Testamento che ci aiuterebbe a comprendere come tutta questa Torah, questo insegnamento di Dio Gesù lo porta a compimento, non lo abolisce, lo dice lui. Lo porta a compimento e come si offre anche alla nostra speranza. E come ci aiuterebbe a capire che cos'è la resurrezione, amico? La resurrezione, molti lo dico, non ti scandalizzare, non è un miracolo. E tu chiudi gli occhi e li apri sul mondo delle verdi praterie di non so chi. Non è questa la resurrezione. La resurrezione è il potere immenso che Dio ha conferito al tuo spirito, allo spirito dell'uomo, che ricevendo il suo stesso spirito si mette a cercare le dimore eterne, per cui è scritto nel Salmo: manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi al tuo monte santo e alle tue dimore. E questo spirito in noi ha la capacità di trasformare la finalità di tutto ciò che ci appartiene, anche questa carne che è destinata a decomporsi e a finire e a sparire totalmente. Tuttavia porta con sé un grande desiderio di eternità, così come lo comprendiamo noi in questa vita. Ma questo desiderio corrisponde a una promessa fatta da Dio, che questa eternità verrà, che è per noi, che già ci viene donata e sta già lavorando in noi. La domanda sarebbe una sola: ma tu te ne sei accorto? Tu ti sei accorto che hai un seme di resurrezione che sta lavorando in te, per te, per ricondurti al Padre? Perdonami questo paragone che può essere un po' difficile da mandare giù. Ma se uno, quando ti fa le analisi, ti dice che tu sei entrato in una malattia grave e mortale, tu non cominci ad individuare dentro di te i segni, anche esteriormente i segni, che parlano di questo male mortale che porti, e non stai attento a tutto, e non ti disperi, e non entri nella fossa della morte per paura, ma in te non è stato seminato questo, o almeno non questo in modo così definitivo, in te è stato seminato un seme di vita, ti è stato dato uno spirito, che ha la capacità di ascoltare lo spirito di Dio e di farlo dimorare in te, e te ne sei accorto? I germi di vita eterna che hai dentro, li hai individuati? Li porti con la speranza che un giorno riscatteranno tutta la tua debolezza, tutta la tua fragilità, e la porteranno con Cristo in Dio? Ma se non è così, dimmi, chi dici di adorare? Dove sarebbe questo Gesù risorto che dice alle tue orecchie: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me non morirà in eterno? Sei sicuro che la speranza di non morire in eterno sia in te già un principio di vita e di vita eterna? Come lo indagherai? Con la preghiera. Lo indagherai con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, direbbe Deuteronomio. Lo indagherai con tutto quello che è a disposizione. Dove lo cercherai? Ovunque, in chiesa, ma pure in chiesa se vuoi, ma cercalo nella storia, cercalo nelle relazioni, cercalo là dove tu lo hai esiliato, cioè nel lavoro, nella famiglia, in quei luoghi dove pensi che non c'è. E Dio per questo ha mandato il suo figlio, per riscattare proprio quei luoghi dove tu pensi che non c'è, e ti guarirà, sai. Hai detto nel Salmo, forse senza neanche rendertene conto stasera, ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Perché? Perché quando vedremo il tuo volto, noi non ti vedremo più da stranieri, non ti vedremo più come ignoranti lontani. Noi ti guarderemo e vedremo il volto del tuo figlio, l'unico volto che tu ci hai permesso di guardare. Ma quando guarderemo lui, cosa vedremo? Forse lui è uno straniero, un forestiero, uno che non ci appartiene o alla quale non apparteniamo, no? Incontriamo uno che ci guarda intensamente nel profondo e ci scruta, e ci riscatta e ci salva, e porta il nostro stesso nome, il nostro stesso volto. Egli non ci giudica più, non ci ha mai giudicato. Noi lo vedremo, lui ci vedrà, e saremo una cosa sola con lui, gli assomiglieremo, perché lui ha scelto di assomigliarci. Come nella morte di croce, così un giorno nella risurrezione per la vita eterna. Siamo dato Gesù. Padre Santo e Misericordioso, tu ci hai chiamati nella Chiesa a conoscere il volto del tuo Figlio e riscattati da Lui a specchiarci nella Sua misericordia. Donaci la possibilità di far abitare in noi il tuo Santo Spirito, che ci riscatti dal male, dalla paura della morte, da ogni cosa che turba il nostro cuore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Riconosca il mondo che tu hai eletto la tua sposa, non per primeggiare, ma per servire. Comprenda che il suo insegnamento non è per la morte ma per la vita. Non l'hai chiamata a fare giudizi sulla storia, ma a indicare agli uomini la via della salvezza. Rafforzala in questa missione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per quelli che abbiamo offeso o che ci hanno fatto del male. Insegnaci tu la via della riconciliazione. Nel nostro cuore abbiamo decretato l'impossibilità del perdono. Viviamo spesso nel giudizio e nell'esclusione degli altri e subiamo la stessa esclusione. Vieni in soccorso alla nostra debolezza e salvaci. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, proprio in questo momento, mentre ci accorgiamo come questo clima sia così duro da accettare, il nostro pensiero va a quelli che si trovano in condizioni difficili, che sono stati terremotati, che hanno perso la casa, non certo per loro colpa, non certo per i loro peccati. Tu che fai piovere sul campo del giusto e su quello dell'equo, consola i tuoi figli, rialzali dalla morte, prepara per loro un tempo di speranza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, mettili a riparo dal maligno, dai pensieri cattivi, da ogni maleficio. Permetti che possano combattere contro lo spirito del male, conoscano le tue vie e si salzino dei tuoi beni. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.